le voci.
È stato 20 anni fa. Il sergente Pepper ha insegnato alla banda a suonare. Sono stati con e senza stile, ma è garantito che vi strappino un sorriso. Permettetemi dunque di presentarvi l'atto che avete conosciuto per tutti questi anni. La banda del Club dei Cuori Solitari del sergente Pepper. Beh, recitata così non sarebbe passata alla storia. Ma se aggiungiamo la musica e il testo originale... E salutiamo solo per un momento la banda del Club Cuori Solitari del sergente Pepper, o Pepe, augurandoci che il nostro spettacolo vi piaccia. Buongiorno dunque, ben ritrovati a Mille Voci, da Cristiano Castelletti a microfono, Nicola Colotti in regia e Davide De Donatis che garantisce la messa in onda. E buongiorno ai nostri ospiti, che sono Marco Zappa, musicista che non ha bisogno di presentazioni alle nostre latitudini, ed Ezio Guaitamacchi, critico musicale, giornalista, scrittore, tra l'altro autore del recentissimo Atlante Rock, viaggio nei luoghi della musica, edito da Oepli. Buongiorno Ezio.
Buongiorno a te.
Anche noi, come tutta la Rete 1, vogliamo tributare un omaggio ad una pietra miliare della musica pop rock, il capolavoro dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che proprio oggi compie 50 anni. Ezio Guaitamacchi, perché questo album è così importante?
Ma per tantissime ragioni, perché è detto giusto poi, è importante, perché spesso viene definito il più bello della storia del rock, invece l'aggettivo giusto è il più importante, perché con Sgt. Pepper's intanto il rock raggiunge davvero una fase di maturità, così come i Beatles, che riescono veramente a sdoganare questa musica che è stata considerata per tanti tanti anni soltanto un prodotto di sottocultura, invece viene sdoganata a vari livelli. È la prima volta che nel mondo del rock anche l'arte si sposa con la musica, addirittura la letteratura, se vogliamo, perché i Beatles pubblicano per la prima volta i testi delle loro canzoni, no? Nell'edizione originale. Insomma, ci sono un sacco di innovazioni tecniche, musicali, artistiche, e come dicevo prima, il valore poi completo dell'opera è quello che porta i Beatles a un altro livello. Non dimentichiamoci che il Sgt. Pepper's inizia quando i Beatles decidono di smettere di suonare in pubblico, quindi pochi mesi dopo la fatidica data dell'agosto del 66, quando si esibiscono in questo stadio di baseball a San Francisco, e in quel momento decretano la parola fine delle loro esibizioni in pubblico, parte questa operazione. Dobbiamo anche pensare ai tempi. In quei tempi i Beatles erano un fenomeno veramente planetario, ma la tecnologia dell'epoca era ridicola a confronto a quella di oggi. Non solo si sentiva molto poco, ma loro stessi che suonavano non sentivano quello che suonavano.
E neanche il pubblico ai concerti, perché urlavano e basta.
Esatto, e soprattutto gli impianti, nonostante costruirono apposta per loro amplificatori più potenti, però pensate che un concerto allo Shea Stadium di New York, uno dei concerti più leggendari dei Beatles nel 65, la musica usciva dagli amplificatori, le voci dall'impianto audio dello stadio, quello che insomma, anche oggi se uno va allo stadio sente un impianto scadentissimo. In più la reazione del pubblico, che era altamente emotiva, era ancora il periodo della cosiddetta Beatlemania, per cui diciamo turbe ormonali da parte delle giovani ragazzine e scatenati ragazzini dell'epoca, e questo era molto frustrante per i Beatles, che avevano già fatto di loro discograficamente uno scatto in avanti. Dopo il famigerato incontro con Bob Dylan scrivono testi più interessanti, la musica si fa ancora più interessante, e loro infatti nell'ultima tournée fanno molta fatica a proporre i brani, ad esempio, che sarebbero entrati nel disco Revolver o già quelli di Rubber Soul. Per cui decisero di smettere, e una volta sapendo che Elvis Presley, il re del rock da loro idolatrato, non girava in tour, ma aveva mandato in tour la sua automobile, la sua Cadillac, loro dissero: idea geniale, noi manderemo in tournée il nostro disco, cioè faremo un disco talmente difficile da portare su un palcoscenico che non potremo portarlo, e quindi la gente sarà costretta ad ascoltarlo.
Tra l'altro il Sgt. Pepper è un cosiddetto concept album in cui tutte le canzoni sono meno male in qualche modo collegate.
Però oggi ci sembra... è falso, Cristiano, ecco. Questa cosa qua è falso, nel senso che doveva essere un concept, per certi versi lo è, ma è completamente diverso dai concept album che poi usciranno e che saranno più famosi, dalle rock opera tipo Tommy degli Who o The Wall dei Pink Floyd o The Dark Side of the Moon dei Aqualung dei Jethro Tull. Insomma, il Sgt. Pepper doveva essere a un certo punto anche un concept su Liverpool. Ci sono due canzoni magnifiche dello stesso periodo che però non escono nel disco, ma perché la EMI, la casa discografica, aveva bisogno di buttare fuori i dischi dei Beatles, era un po' che non uscivano, per cui su un 45 giri con due lati A escono Strawberry Fields Forever, dedicata a questo orfanotrofio nel cui giardino John Lennon e i suoi amici da ragazzini giocavano, perché era vicino alla casa dove Lennon viveva con la sua zia Mimi, e Penny Lane, che è una zona di Liverpool invece cara sia a John che a Paul, che invece ha cantato benissimo McCartney. Per cui da un concept su Liverpool in realtà poi è venuto fuori questo mishmash di un alter ego, insomma ne avremo modo di parlare
sicuramente. Tra l'altro forse uno dei primi, se è un concept album, è Freak Out delle Mothers of Invention, il gruppo di Frank Zappa. Frank Zappa, noi abbiamo Marco Zappa, parentela?
Alla lontana.
Alla lontana, cosa, soprattutto sì, musicale.
Sì. Ma sì.
Marco Zappa, per te cosa rappresenta il Sgt. Pepper dei Beatles?
Ma Ezio ha già detto moltissimo, ha fatto un condensato di punti importantissimi. Io direi di ricordare comunque il grandissimo apporto di George Martin, che era il produttore, l'arrangiatore in studio a Abbey Road. E i Beatles fino a quel momento lì erano piuttosto, sì, sono partiti come gruppo rock, rockabilly prima, poi rock and roll, e poi pian piano abbiamo visto che ogni album dei Beatles era qualcosa di diverso, e come ha già detto Ezio, chiaramente loro registravano dei brani e non sapevano ancora esattamente poi dove andassero a finire questi brani, quindi erano molto spesso in studio anche quando tenevano le tournée. E chiaramente questo disco è, dal punto di vista anche tecnico, è una rivoluzione, perché dobbiamo veramente, come hai detto Ezio, riportare tutto al momento in cui questo è uscito, perché oggi non riusciamo a capire, un giovane oggi non riesce a inserire questa, la bellezza, l'importanza di questo LP, perché siamo abituati oggi a studi tecnologicamente con piste, innumerevoli piste. Lì si lavorava, all'inizio lavoravano in mono, poi in stereo, poi in questo periodo lavoravano con quattro piste, però forse per chi non è addentro un po', quattro piste vuol dire quattro possibilità, quattro tracce su cui poter registrare o una voce o uno strumento eccetera, quindi con quattro in quegli anni si lavorava, si facevano cose egregie. Però hanno cominciato anche il sistema del ping pong, che sistema vuol dire che tu quello che hai registrato su quattro piste lo remixi su una pista sola e ottieni le altre tre piste per registrarci altri strumenti, ma chiaramente la qualità poi era quella, si riduceva grandemente. E l'apporto di George Martin su questo LP è stato fondamentale, perché già prima c'erano dei tentativi di unire la musica rock con la musica classica, pensiamo a Eleanor Rigby, pensiamo a Yesterday, che erano già un passo verso l'utilizzo di strumenti acustici, gli archi eccetera, e qui poi George Martin ha preso veramente la situazione in mano, e i Beatles erano in ottime mani, e George Martin aveva in mano quattro ottimi musicisti, ecco, direi non tecnicamente sappiamo non erano dei grandi musicisti, grandi strumentisti, ma dobbiamo di nuovo rimettere tutto nell'epoca in cui questi quattro ragazzi lavoravano.
Questo connubio musica alta, cosiddetta musica classica, con musica rock, l'abbiamo detto prima, in qualche modo sdogana anche a livello, e conferisce un titolo nobiliare anche a quella che era considerata solo musica per adolescenti che si strappavano i capelli.
E Sir George Martin, che ho avuto il privilegio di conoscere, con questo disco definitivamente diventerà il quinto Beatle.
Sì.
Diciamo, titolo che
primo,
si giocavano lui e Brian Epstein, il manager, che poi tra l'altro proprio in quei giorni del pre-Sgt. Pepper's morirà e lascerà i quattro Beatles. Ma tutto quello che ha detto Zappa sull'importanza di Martin è decisiva. Diciamo che Martin e Paul McCartney sono i veri fautori musicali del Sgt. Pepper.
Torneremo tra pochissimo a parlare dei 50 anni del Sgt. Pepper. Chiaramente anche il nostro pubblico è invitato a partecipare alla trasmissione. Se avete dei ricordi legati a questo o altri album dei Beatles, per contattarci i numeri sono sempre gli stessi.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Piccolo aiuto dei miei amici, i miei amici in questo caso sono anche i vostri amici, Ezio Guaitamacchi, critico musicale, giornalista, scrittore, autore tra l'altro dell'Atlante del Rock, Viaggio nei luoghi della musica appena pubblicato da Oepli, e Marco Zappa, che conosciamo tutti come musicista non solo svizzero ma anche internazionale. Parlerei proprio della copertina, ne abbiamo accennato prima, tra i tanti esperimenti anche quello di mettere, di pubblicare i testi sul retro dell'LP. Cosa mai fatta prima, Ezio?
Ma la copertina è uno degli elementi fondamentali del Sgt. Pepper's, intanto perché i Beatles, dicevo, decidono di smettere di suonare, ma fanno un disco in cui cercano un alter ego sostanzialmente, cioè si staccano quasi loro dalla fama che loro avevano in quel momento. Qualsiasi cosa accadesse intorno ai Beatles diventava una cosa di attualità, no? Dalla presunta morte di Paul McCartney alle dichiarazioni di John Lennon quando così chiacchierando con un'amica giornalista rifletteva sul fatto che in quegli anni i Beatles erano addirittura più famosi di Gesù, cioè il fatto che la popolarità di una pop band superasse magari i valori religiosi considerando il discorso del pianeta.
Ma questa storia della dichiarazione di John Lennon, che ha scatenato un putiferio soprattutto in America, è anche uno dei moventi che hanno spinto la band a non esibirsi più in pubblico, oppure altra leggenda metropolitana?
No, leggenda metropolitana, perché quella cosa scatenò il fatto che negli Stati Uniti, mentre loro dovevano preparare il tour degli Stati Uniti, ci furono rivolte da parte di gruppi tradizionalisti, intransigenti, eccetera, e si rischiava di cancellare delle date, per cui Brian Epstein molto furbescamente chiese a Lennon di fare una conferenza stampa di smentire, però Lennon, che era uno duro e puro, smentì ma a modo suo, cioè cercò di elaborare quella motivazione che peraltro non era sbagliata. Cioè in quel momento, nel 1966, c'erano luoghi del pianeta Terra in cui i Beatles davvero erano più famosi della religione cristiana, o più popolari della religione cristiana. Quindi quella che lui disse come provocazione, peraltro motivata, non era non aveva un senso anticlericale o anticattolico, era semplicemente una considerazione. Però tornando alla copertina, scusa, intanto per la prima volta si prende un artista che non è un amico, era Peter Blake, era già un artista affermato, era, non dico a livello di Andy Warhol, però era un artista affermato, e viene commissionata a lui questa idea, elaborata da Paul McCartney inizialmente, perché come dicevo Paul McCartney veniva da una infatuazione anche per questa estate dell'amore che stava esplodendo a San Francisco. È pieno di riferimenti alla controcultura californiana, a partire anche dal nome inventato, che un po' scimmiottava quei nomi di fantasia delle band di San Francisco, che erano davvero folli, no, da un certo punto di vista, e c'era l'idea di creare appunto questo alter ego, tanto che anche nel look i Beatles cambiarono. No, prima Zappa, Marco, diceva appunto che ogni disco loro erano diversi, però erano diversi anche come aspetto estetico. Pensate che i baffi, le basette, erano una cosa che all'epoca in Inghilterra portavano solamente le persone anziane o i criminali, per cui i Beatles già fecero un'operazione scandalistica. Poi l'idea di questa banda con le divise militari, però divise militari con colori sgargianti, psichedelici, insomma quella era la Londra che si diceva era swing, sì. No? Era di moda.
Per chi non se la ricordasse o per chi non l'avesse mai vista, ricordiamo che sulla copertina c'è un collage in stile pop art, non solo dei quattro Beatles vestiti tipo questa banda di ottoni vittoriani, più gli stessi Beatles quasi con le facce da funerale da Ceri, da Madame Tussauds, e poi Muhammad Ali, Bob Dylan, altri personaggi, e personaggi che poi sono stati espunti, non li volevano mettere, cioè non hanno potuto metterli, tipo Adolf Hitler e altra
gente. Sì, erano personaggi che sia i Beatles che Peter Blake volevano avere intorno, no? Come se questo gruppo fosse circondato da grandi menti del genere umano.
Marco Zappa, tornando ai testi, prima a inizio trasmissione ho volutamente letto una traduzione in maniera orribile, senza anima e senza niente, del mero testo della canzone appunto che dà origine al titolo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La prevalenza testo su musica, insomma, il valore artistico dei Beatles, potremmo aprire dibattiti di ore e ore, ma da musicista, ecco, perché rimangono a distanza di 50 anni canzoni dei Beatles, anche forse per alcune, non per tutte, soprattutto per l'aspetto musicale rispetto all'aspetto testuale? Tu sei arrivato armato, hai portato chitarra Buzzucchi, tu tra l'altro oltre alla tua produzione musicale suoni anche ai Beatles Day, riarrangi canzoni dei Beatles, puoi fare qualche esempio?
Innanzitutto vorrei dire che suonare i Beatles ancora oggi non è facile, suonarli col giusto spirito, eccetera. Io quando devo suonare canzoni dei Beatles le tratto quasi con un rispetto quasi religioso, sì, con anche un certo timore, sì, perché oggi hai, diciamo, due modi per suonare i Beatles: o li rifai esattamente, ci sono degli ottimi gruppi che rifanno i Beatles imitando anche gli errori che magari qualcuno ha fatto, eccetera, nell'originale. E io a Liverpool, quando ho suonato diversi anni fa, ho suonato con un gruppo di Las Vegas che era veramente la copia identica, e questo va bene per chi non li conosce. Per un giovane oggi è la possibilità di conoscere come loro suonavano. Però io penso che ogni musicista, ogni interprete voglia un po' dare del suo, cioè quando io suono i Beatles vorrei suonare i Beatles come se fosse musica mia, dando un po' degli spunti, le mie idee, la strumentazione che io uso, ed è per questo poi che riesci a suonare un po' dappertutto questa musica.
Pensa cosa aveva fatto Joe Cocker con Little Help from My Friends, sì, che tu hai fatto ascoltare prima.
Sentiamo Marco, allora ci fai qualche esempio.
No, non so, tu parlavi, potevi fare due esempi, parlavi dei testi e della musica. I Beatles Beatles erano passati, partiti da pezzi come questo. Non canto inglese, come si faceva ai tempi. All'inizio, però pensiamo che poi arrivano dopo Sgt. Pepper, con dei pezzi finissimi come sono pezzi non semplicissimi, cioè qui c'è l'abbinamento di melodia, una melodia che ti resta, e parliamo per esempio di questo testo, appunto Here Comes the Sun, arriva il sole, è altamente simbolico, perché uno pensa che sì, George Harrison parlasse del sole, che no, loro avevano dei problemi in studio. Sappiamo che dopo questo periodo d'oro della registrazione di Sgt. Pepper, i Beatles hanno cominciato più nemmeno a trovarsi assieme in studio, perché parlavamo prima dell'aspetto interessante questo. Se confrontiamo le fotografie dei primi Beatles, primissimi erano ancora quattro giovanissimi, molto diversi, poi hanno cominciato ad avere questa zazzera, i capelli uguali, poi i vestiti uguali, e in questo periodo ecco è il massimo della coesione dei Beatles, ma sappiamo che poi nei prossimi anni i Beatles non andavano più d'accordo per molti motivi, quindi sia l'aspetto esteriore, l'aspetto fisico, sia la musica poi era diversa. Pensiamo all'album bianco, noi non lo sapevamo ai tempi, quando io ascoltavo questo LP si pensava che fossero ancora i Beatles, poi abbiamo saputo per esempio che alcuni assoli era Eric Clapton a farli, e che magari
l'angelo misterioso
che non si sapeva chi fosse, e poi Paul McCartney magari registrava lui tutti gli strumenti e uscivano tutti col nome Beatles, quindi dietro ci sono un mucchio di storie musicali e di stile interessanti da conoscere.
Per quanto riguarda i testi del Sgt. Pepper's, ci sono due considerazioni, una che riguarda proprio le influenze che ha McCartney e anche George Harrison hanno avuto sia dalla controcultura californiana da una parte, Harrison anche parte questa infatuazione totale per la musica orientale, indiana in particolare. C'erano quindi testi che erano comunque, si prestavano anche a doppie letture, alcune giuste, alcune meno, che si riferivano quindi all'uso di droghe psichedeliche, dalla tra virgolette bufala di Lucy in the Sky with Diamonds, che sembrava l'acronimo di LSD, al fatto che invece in alcune canzoni, e Day in the Life su tutte, si citano parole tipo You Turn Me On, che significa accendere, anche eccitare, ma nel linguaggio, nello slang, voleva dire anche farsi sballare. Tanto è che la BBC non voleva che andassero in onda queste canzoni. Ma ci sono anche la stessa canzone, oppure She's Leaving Home, i Beatles fanno un altro scatto in avanti perché parlano di problemi reali, sociali. She's Leaving Home era ispirata da un articolo che McCartney aveva letto e che parlava di questo problema che c'era in Inghilterra delle ragazzine che scappavano di casa. E Day in the Life parla invece di un fatto vero, la morte di un loro amico, Tara Brown, che era l'erede della birra Guinness, ma era una delle icone della Swing in London, un ragazzino amato, rispettato, amico dei Beatles. Quindi i Beatles facevano appunto uno scatto in avanti anche da questo punto di vista, lasciando però aperto il discorso, quello appunto della psichedelia, eccetera, con ammiccamenti o meno, ma questo secondo me faceva molto parte anche della loro metodologia compositiva e dei testi. McCartney era molto musicale, cioè Lennon era quello con molto musicale, cioè credo Marco tu lo puoi testimoniare, cioè la scelta delle parole era fatta quasi più in funzione del suono che del significato. Al contrario, in qualche modo John invece prediligeva quello, e poi le successive carriere soliste lo testimonieranno al 100%.
A livello di influenze musicali, di fusion, crossover, eccetera, Marco Zappa, anche tu sei influenzato tantissimo da musiche che vengono da diverse parti del mondo. Qui hai portato anche un bouzouki, hai portato anche un altro tipo di strumento che ti è molto caro e con cui tu riarrangi alcuni pezzi e ne crei altri.
Sì, è interessante. Cioè, io penso che reinterpretare i Beatles oggi devi dare qualcosa di tuo, qualcosa di diverso. E questo pezzo i Beatles l'hanno suonato con il sitar, naturalmente, ma no, questo l'ho bisogno per il. Adesso però sto parlando, hai ragione, si parlo qui allora, sì.
Abbiamo qualche
Sì.
inconveniente tecnico perché da
Sì.
casa non potete vedere, ma lo studio è pieno di strumenti, microfoni, orpelli
No,
vari.
per esempio, io potrei suonare un accenno a un arrangiamento con il bouzouki greco di una canzone che i Beatles avevano registrato col sitar indiano. Sentite, suona così, per fare l'esempio di come si possa interpretare etnicamente lo spunto che è partito dai Beatles.
Questo sarebbe piaciuto a George Harrison, un mix di balcanico e indiano.
Sì, e il testo, per esempio, il testo qui, ecco, io ho una mia versione che racconto nei concerti, che non è condivisa da tutti, ma questa canzone l'ha scritta John Lennon in Svizzera, in uno chalet. E la storia del pavimento di legno norvegese è la storia che lui ha conosciuto una ragazza e è stato invitato nel suo chalet. Poi si dice che la serata sia andata buca e che John Lennon abbia dovuto dormire nel bagno. E allora per ripicca John Lennon ha incendiato il pavimento quando dice alla fine "This bird has flown, so I lit a fire, isn't it good Norwegian wood?" È una interpretazione che ho sentito, l'ho presentata anche a Liverpool e ha diverse possibilità di essere vera.
Stiamo, lo ricordiamo, celebrando i 50 anni del capolavoro dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I Beatles 50 anni fa pensavano come sarebbero stati a 64 anni. C'è
Sì,
tutta una generazione che i
sì.
64 anni li ha compiuti o li sta per compiere e che sta pensando a quando ne aveva 20 o 30.
I've been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Rete 1. Giornata speciale.
E adesso abbiamo il grandissimo piacere di avere al telefono un ospite che forse molti di voi di Rete 1 riconosceranno, Tony Pacati da Petaluma in California. Buongiorno Tony, come va? Ecco, come dicevamo, una voce molto nota, Rete 1 qualche anno fa, la Dila Radio, ma non la sentiamo da un po' di tempo, come mai? Ecco, per chi non conoscesse Tony Pacati, ricordiamo, lei è nato in Ticino ma si è trasferito da piccolo in America. Lei è un musicista folk, ma di un genere di folk un po' particolare.
Sì, fu un genere da folk, è un po' come me, un mezzo ticinese, mezzo americano, praticamente un ventaglio genere B-folk.
Ecco, genere B-folk, di cui ricordiamo qualche titolo, From Biasca to Nebraska, Ligurnetto, Dritz Samuri e anche qualche duetto con il mitico Giuliano Fournier.
Di bei tempi lì, con quel boss da Giuliano, ma le mongiri che lì.
Beh no, Giuliano Fournier è in pensione, ma lo salutiamo volentieri, ciao Giuliano. Senta Tony, torniamo a noi. Noi qui stiamo celebrando il mitico album Sgt. Pepper's dei Beatles e l'abbiamo chiamata per un motivo specifico. Lei ha qualcosa in particolare, giusto?
Sì, esattamente. Adesso, alle mie per far ganasse, lo metto la giugura, ma perché mi interessa, mi era famoso, di fare scoppe, roba del genere. Però che è una roba che è un pezzo vorrei dire. Mi, dal 65, a seri a London, a Londra, e conosci un bordello di gente, che era anche quattro fratelli, che si chiamava Giovanni, o Juan, Sergio, Giuseppe, chiamavano Pepe, e poi Lorenzo, un Lolo. E era un po' come me, faceva tutti i mestieri, partire a campare, tirare su quei gay. E che era l'idea, era portare in giro la gente con un ruscio, ecco, in bicicletta lì cinese che portava in giro la gente a Pechino e roba in giro.
Ma a Londra, scusi, non c'erano i famosi taxi?
Sì. Perché era un traffic intenso, intasato, come adesso, le mie cambiano tantissime, di volta potevo neanche circolare. Allora, e cominciò a farsi un quel portando la gente da scià e da lato, ma che aveva un piccolo difetto. E gli attazzava giù che l'era un piacere.
Eh beh, nella swinging London, altro che tazzare, si faceva quello e altro.
Esattamente, era un po' tucci, un po' balosso, un po' allegro. Ma una volta gli ha esagerato chi qua lì, a fare una festa con i soci e portasse da bere, fanno il grill, portasse il tuzang, fanno un po' da brasa, mia domanda, roba da mangiare, e un po'.
E poi è successo il patatrac.
Esattamente, la gente voleva andare via col taxi, ma loro che gli hanno detto, no, il taxi è un nome, che mi arriscio, porto un nome con il riscio, invece. Ma che era ciò, era proprio ciò, mai. Però, che era sui zibretti lì per fare cinesi, vestiti da balabiotte per fare un po' da scena, e allora...
E allora sono partiti e si sono schiantati, presumo.
Esattamente. E giù a bala, giù a la curva, te sai che la vita Piccadilly, bei ciocchi e via. Tre mesi d'ospedale con sui bin che pareva in mumi come tutto un camion.
Ecco, e lei Tony ha tratto ispirazione, diciamo, da questo Fediver per fare una canzone.
La storia è finita su tutti i giornali, a me conoscevi che fio lì, e ho deciso di scrivere una canzone.
Ecco, canzone che ha pubblicato?
A dire la verità, fai una registrazione, ma domanda quel copio per i soci e per loro, no? Sergio, Pepe, Lollo, Juan, che giù anche lei era l'unica al sefone in acute, tra l'altro.
Ed è per questo motivo che l'abbiamo chiamata, perché secondo lei la sua canzone Sergio Peppe Lollo, Sergio Peppe Lollo Gansui Bint, questo, se ho capito bene il titolo, potrebbe, dico potrebbe, aver ispirato niente meno che i Beatles?
Ma mi avrei di una good, però, ma parda sì, perché adesso, boh, visto che io passo 50 anni e assidue fatte di trasmissione e roba varia, avrei giusto far sapere.
Beh, insomma, grazie di aver pensato a noi. Facciamo così, noi la metteremo in onda e poi chiederemo ai nostri esperti in studio un commento.
Ecco, bravi. Tanto oramai la roba vige da 50 anni e fai assù un po' in quella maniera, ma mi pare che si senta un mo', insomma, che è qualcosa da simile, da veridina acuta, però chi quattro balossi di Liverpool sa sa mai.
Ecco, quattro balossi di Liverpool. Bene, Tony, magari abbiamo fatto uno scoop. Altro scoop, quando è che torna in Ticino?
Ma adesso su mio, speri presto, ma va farlo usare.
Perfetto, allora intanto un saluto a Pitaluma e ci vediamo presto.
Ti sento, ciao, take care, ciao a tutti.
Ieri in giù poi c'è il Sergio Gay, Sergio Peppe con il Soffredei, pedalando come fa Shanghai, puttan giù la gente so bagai, insomma io che per fare da più, io tazza giù un po' troppo di sì, Sergio Peppe, Lolo des Gansui Bean. Sergio Peppe Lolo Gansui Bean, a year and year con jewelry show. Sergio Peppe Lolo Gansui Bean, si brette ving in bulla Joe. Sergio Peppe Lolo, Sergio Peppe Lolo, Sergio Peppe Lolo Gansui Bean. Ivan da Fukui beer, sa set in Lil Grill, di such importance gen, e chaka bef come balos, quella sul techo door. Da do arriva la to stop we show, da pedalai era ma buon no, da te zing al me cuisine so, anche ciò che arriva va mo, in si prete senza l'isva giù, giù a l'olo bala sciolta, e Sergio Pepe lo desganzi bi.
Sergio Peppe Lollo di Tony Pacati, 1965. Ma Ezio Guaitamacchi, cosa ne pensi?
Che Petaluma, California, è the chicken capital of the world. La capitale mondiale delle galline. A me sembra che sia la capitale mondiale della bufala, invece sta roba qua.
Secondo te si è inventato tutto.
Il tipo mi sembra Davide Van der Sproos quando mi racconta le sue storie del lago.
Insomma, quando passa da queste parti gli chiediamo, però c'era qualcosa, ma questo comunque ci dà il là per discutere un po' di un sacco di bufale. In fondo un classico è quella cosa qua, ha sempre qualcosa da dire e c'è sempre qualcuno che ci trova qualcosa. Nella fattispecie i dischi dei Beatles hanno cominciato ad ascoltarli al contrario, a leggere messaggi satanici e cose di questo tipo. Billy Shears, chi è? Let me introduce to you the one and only Billy Shears. Non ti dice niente, la leggenda di Paul is Dead. È uno dei tanti pseudonimi. Insomma, parliamo di sta leggenda di Paul McCartney che sarebbe morto. E in questo e in altri album.
Vabbè, nasce da un episodio vero, nel senso che Paul fa un incidente in auto.
E appunto, tra l'altro, anche Tony Pacati, la storia del reshow mi sembra di averla capita. Questi qui si schiantano e poi alla fine lui, non lo so, non lo so.
Beh, comunque insomma, la storia della leggenda di Paul è morto e che sarebbe stato sostituito da un, non mi ricordo più, da un militare dell'esercito canadese. Vabbè, insomma, è un po' come il discorso che facevo prima su anche le dichiarazioni di Lennon. All'epoca i Beatles erano talmente popolari, talmente conosciuti, che qualsiasi cosa legata a loro faceva notizia, no? Per cui figurarsi l'idea di poter immaginare che uno di loro fosse morto, no? In questo caso Paul, partendo appunto da non proprio da una fantasia pura, ma da un evento che c'era stato, un incidente automobilistico, e creare attraverso una serie di indizi veri o presunti una costruzione che tendeva appunto a dimostrare questo. Ce ne sono un sacco nella copertina di Abbey Road, che è l'album, due album dopo quello di cui stiamo parlando, del Sgt. Peppers, no? Da la targa della macchina, come era vestito. Però insomma, credo che non valga forse neanche la pena di parlare.
Ma loro ci hanno marciato, hanno alimentato, ci hanno giocato, oppure hanno subito questo tipo di...
Credo che all'epoca anche John Lennon fece un sacco di dichiarazioni, cioè, ma però erano talmente delle fantasie che non credo che neanche loro più di tanto volessero star lì a, come dire, a raccontare, a riportare la verità. Ma c'è tutta la vicenda, poi tantissime vicende legate anche al White Album, no? Che conteneva tante... Perché, ti ripeto, i Beatles erano veramente... oggi non è facile, un po' come il discorso della musica, non è facile capirlo così tanto. Oggi lo possiamo capire, secondo me, attraverso una serie di cose. Una su tutte. Chiunque di voi va a Londra e va a Abbey Road per vedere gli studi o per fare la puttanata di foto, no? Che... ecco, vede che le strisce pedonali, che peraltro, come scrivo nel mio libro, sono diventate un monumento nazionale in Inghilterra, le strisce pedonali di Abbey Road tutti i giorni dell'anno sono piene di ragazzi che all'epoca in cui non solo il Sgt. Peppers ma anche l'album Abbey Road uscì non erano manco nati e sono lì a riprodurre i Beatles. Oppure se andate nello store degli studi di Abbey Road è pieno così di gente che continua a comprare dischi, libri, gadget, magliette. Quindi la leggenda dei Beatles, il mito dei Beatles è davvero, sembra davvero non morire mai.
Marco, sì. Zappa, sì, no, tra l'altro ci sono i Beatles Day ogni anno. Tu partecipi, quando li fanno?
I Beatles di Bellinzona ho partecipato parecchie volte, saremo ospiti anche quest'anno, ma il più interessante sono le Beatles Week di Liverpool, dove abbiamo suonato 6 volte fino adesso, e quindi lì c'è veramente, andare a suonare lì hai, senti un po' più l'aria importante. Però direi, hai ragione Ezio, facciamo 2 discorsi diversi, il discorso musicale serio sui Beatles è uno e il discorso su queste storie di Paul morto, di quello che raccontavamo. Torniamo al pezzo che abbiamo sentito prima, è identico, è chiaramente facile fare un testo sulla musica che certo. Tu stai ricopiando dopo per fare uno scoop, è evidentemente una bufala, questo è chiaro per tutti.
Mi ha ricordato il film di Massimo Troisi di Benigni, no? Quando erano nel...
Non ci resta che piangere.
Esatto,
Leonardo, esatto. Treno
yesterday,
yesterday. Far away,
esatto. La devo dire, posso dire una cosa a proposito del Beatles Day, giusto perché in Italia per noi i Beatles sono Rolando Giambelli, che è una persona
che noi salutiamo.
Che salutiamo sempre, perché se ci sono anche in Italia vie dedicate a John Lennon, piazze dedicate a George Harrison, e questo mito continua a essere, è grazie anche a gente come lui.
E io se sono arrivato a Liverpool è grazie a Rolando Giambelli, perché è lui che veramente ci ha fatti conoscere là, e lui è tutti gli anni è presente là, è veramente, e io lo definisco un vescovo, sì, quasi un cardinale beatlesiano,
un motore inarrestabile.
Sì, sì, sì.
Ma parliamo anche della Londra di quegli anni, del 1967, quella poi è stata la Summer of Love, e qui le ripercussioni nel nostro paese, Marco, per esempio?
Ma io andavo, mi ricordo, con il furgone, avevo un furgone VW, Volkswagen, quelli classici di quegli anni, tutti gli anni io andavo a Londra e non solo a respirare quest'aria diversa che qui non si respirava, ma anche ad acquistare amplificatori, i primi Vox, i primi mixer, le prime casse, e mi ricordo tornavo col furgone carico di questi strumenti, e veramente andare là era respirare un'altra aria, come per noi ticinesi andare a Zurigo, perché a Zurigo anche musicalmente si respirava in quegli anni veramente qualcosa di molto simile a quello che capitava in Inghilterra. Quindi il viaggio in quegli anni, io non ho mai sentito i Beatles dal vivo, però chiaramente in quegli anni si aspettava l'uscita di ogni singolo, no? Perché le conoscenze musicali nostre erano poi anche limitate in quegli anni, oggi tutti studiano, in quegli anni si imparavano i brani dei Beatles lì a soli ascoltando 100-200 volte il 45 giri che usciva, si aspettava che uscisse, quindi, e poi non c'era ancora l'abitudine di acquistare gli LP, questa era una cosa che hanno introdotto anche loro come, proprio come innovazione. Una volta si aspettavano i singoli, andavano nel parete i singoli, mentre gli LP veramente... Direi il tema del concept album vale anche comunque già come LP, perché l'LP rappresentava una, una svolta stilistica di un certo tipo, tutti i brani dell'LP seguivano una certa sonorità, anche se ci sono poi dei passaggi stilistici da un LP all'altro, perché come detto alcuni brani venivano già registrati prima, non si sapeva poi se andassero sul primo LP o sul secondo, quindi era un anno veramente di fermento e Londra era il centro di quest'area.
È vero che Jimi Hendrix tre giorni dopo suonava già canzoni del Sgt. Pepper?
Certo, al Seville Theatre, che era gestito da Brian Epstein, appunto manager dei Beatles, e questo per dimostrare ancora una volta la popolarità, l'importanza, cioè dopo tre giorni che esce il disco Jimi Hendrix già fa una versione di Sgt. Pepper. Due settimane dopo in California si svolge forse il primo vero festival rock della storia a Monterey. Non ci sono i Beatles, ma c'è Derek Taylor, che era il loro ufficio stampa, in qualche modo c'è una benedizione anche di quello. E una settimana dopo Monterey la BBC per la prima volta fa una trasmissione in mondovisione, si chiamava Our World, ed era un modo per diffondere la cultura dell'essere umano sul pianeta Terra. Per la prima volta mi pare una ventina di paesi vengono collegati. Io me lo ricordo benissimo, ero piccolino, ma mi ricordo il salotto di casa mia con la televisione a vedere questo programma, dove gli ospiti musicali erano i Beatles negli studi di Abbey Road, circondati da loro amici,
dagli Stones,
da Mick Jagger, c'erano insomma vari personaggi, e fecero questa canzone che era All You Need Is Love, perché la parola era love.
Marco la stava intonando.
Ah sì, era. E questa canzone era poi una novità anche dal punto di vista ritmico, a parte che iniziava con l'inno francese, sì, però poi era un sette quarti, che in quegli anni nella musica pop non esisteva, appunto. Love, 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 love. C'era. All you need is love, love, love is all you need. Poi la fine delle citazioni. She loves you, yeah.
Quindi era autocitante. Beh, in fondo, e qui ritorniamo alla questione dei testi, All You Need Is Love può parere banale, ma mai come in questo momento è attuale. Viviamo in una società in cui sembra, ogni giorno sentiamo notizie, esplosioni, bombe, terrorismo, che l'odio la faccia da padrone, per cui lanciare un messaggio, in quella poi che è stata la Summer of Love del 67, recuperare dei messaggi a prima vista banali, ma in realtà se si desse un po' più di ascolto a questo tipo di messaggi, tutto quello di cui hai bisogno è l'amore, è banale ma è essenziale.
Assolutamente, anche perché poi in quel tempo l'amore era anche il libero amore, c'era il superare i tabù di tutta, come dire, una cultura precedente, cioè il binomio che ha retto tutta la controcultura, peace and love, che è quasi francescana, no? come definizione, però era love, era appunto l'amore libero oltre ogni tabù, e peace, non dimentichiamoci che in quegli anni gli Stati Uniti erano in guerra contro il Vietnam e l'esercito americano era un esercito di leva, cioè chi riceveva la cartolina partiva nella giungla indocinese e non sapeva se tornava, come tanti film ci hanno dimostrato, forse se non tornava era meglio.
Due cose, perché manca una manciata di minuti e poi dovremo concludere. Di quella eredità che ci hanno trasmesso gli anni 60, la metà, la fine degli anni 60, ce n'è una molto concreta ed è la radio è morta, e infatti tant'è che stiamo parlando alla radio, quante volte è stata data per spacciata. Con l'avvento del CD il vinile è morto, e invece Ezio, Marco, ha tra le mani adesso sia la versione in CD che la versione in LP, in vinile, del Sgt. Pepper. Il vinile sta ritornando a bomba, non solo tra i sessantenni, ecco, un vinile dell'ultimo album di Marco Zappa, ma anche dei più giovani, per cui mode tornano, mode che ritornano.
Qui parliamo però, ormai parliamo di storia e di storia dell'arte. Io credo che i Beatles, così come tanti grandi protagonisti della storia del rock, già ora, ma sicuramente tra qualche anno, verranno ricordati come eccellenze assolute degli esseri umani. Personaggi che hanno fatto sia artisticamente raggiunto livelli stratosferici, sia hanno avuto un'influenza che molte altre forme d'arte, a volte più incensate di questa, hanno avuto nel corso della loro diciamo, dei loro periodi d'oro. E quindi io sono convinto, l'ho scritto, l'ho detto tante volte, lo ripeto, Pink Floyd, Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, tutti i grandi maestri della storia del rock verranno ricordati come i grandi artisti del Novecento o quelli dei secoli precedenti, e questi periodi di cui abbiamo parlato come una sorta di secondo rinascimento delle arti, perché quello che ha insegnato tutto quel periodo lo vediamo ancora oggi, anche se in modo inconsapevole, nella moda, negli stili di vita, nel pensiero, cioè cose che non esistevano prima di quei famigerati anni 60, che oggi invece sono talmente dentro nella nostra vita che non ci pensiamo più, ma sono venute proprio da lì, e la musica è stata l'elemento che più di tutte ha avuto la capacità di diffondere, di comunicare e di trasmettere tutti questi valori.
Citato Pink Floyd, mi viene in mente, io a 16 anni avevo un libro che si intitolava I Pink Floyd, I Signori del Suono, e mio zio entrò nella mia stanza, vide il libro e disse: I Signori del Suono, ma chi sono sti Pink Floyd? Allora dei Beatles cosa dovremmo dire? Però dei Pink Floyd adesso a Londra c'è una mostra che li sta celebrando, per cui mostri sacri anche loro. Marco Zappa, per te il lascito, l'eredità dei Beatles oggi, diciamolo soprattutto alle nuove generazioni, una volta chi andava in televisione, c'era un canale televisivo e ti vedevano milioni di persone, che fosse la BBC, che fosse la Rai, che fosse poi la nostra televisione. Adesso con YouTube ognuno va in televisione da casa sua quando vuole. Però ecco, un fenomeno che tutto sommato è durato 8 anni, quanto è durato? Neanche un decennio, sono stati assieme come band, ma ancora oggi li ricordiamo per questa impronta gigantesca. Un tuo commento sul
lascito? Ma io direi che oggi purtroppo non si conoscono questi valori, non si riconoscono, si dimenticano. Pensiamo a fenomeni come Bello Figo, di cui parlano i giornali, dove siamo arrivati a livello musicale. Io direi che tutto quello che hai citato tu è un segno di grande, sì, di grande povertà mentale e culturale, e quindi trasmissioni come queste, non semplicemente in occasione del 50esimo, direi che la radio potrebbe ancora presentare più musica di questo tipo, e non solo i brani conosciuti dei Beatles, perché io vorrei chiedere a chiunque se conosce i contenuti, a parte Giambelli, i contenuti dei vari LP, eccetera. E noi conosciamo, il grande pubblico conosce i pezzi più conosciuti dei Beatles, però proprio il contenuto di ogni singolo LP e questa novità che ogni LP proponeva dal punto di vista musicale, ecco, oggi dovrebbero essere più ricordati, più valorizzati, perché la musica è partita da là. Oggi ha fatto grandissimi passi avanti tecnici, sia la registrazione sia i musicisti oggi sono straordinari, e poi qui potremmo iniziare un discorso sulla capacità tecnica dei quattro Beatles e potremmo fare altre 20 trasmissioni. Comunque hai ragione, dovremmo ricordare di più, le parole di Ezio sono veramente piene di significati importanti.
E poi per ricollegarci proprio con il concetto con cui abbiamo iniziato, con questo disco definitivamente i Beatles sdoganano questa musica, questa cultura, e quindi da lì in avanti è una strada un po' più semplice per il rock and roll.
Non tanto dal punto di vista live però, perché i Beatles in studio hanno fatto questo grande lavoro, ma dal punto di vista live non hanno mai suonato. Oggi invece troviamo molti gruppi che suonano Sgt. Pepper dal vivo con la tecnologia odierna. Beh, ed è molto più facile. Pensiamo che oggi non è come 50 anni fa, è tutto molto molto più semplice, più diretto, e questo non è sempre un bene.
E su queste parole io chiederei a Ezio Guaitamacchi, lo ricordo, giornalista, critico musicale, scrittore, autore del recentissimo Atlante Rock, Viaggio nei luoghi della musica, di introdurci quello che personalmente è il brano che amo dei più dei Beatles, A Day in the Life, che chiude il Sgt. Pepper e che andiamo ad ascoltare.
È un brano scritto da tutti e due, ma in maniera differente, nel senso che non unirono le loro penne, ma erano due brani, uno di John e l'altro era un pseudo brano di Paul che era un po' incompiuto, e a un certo punto si mescolano queste due canzoni, e lì c'è anche la genialità di George Martin a trovare un sistema di missaggio addirittura fatto con una grande orchestra, poi accelerato. Insomma, è una canzone che davvero è per molti una sorta di summa dell'arte di Lennon McCartney. Chiude alla grande questo disco come non poteva essere. Ricordo che nella mia collana Eupli sta per uscire proprio un libro molto carino che sembra la trasmissione che abbiamo fatto oggi, che si chiama Sgt. Pepper's 50 anni, che analizza davvero la moda, il look, l'eredità, i suoni, per cui faccio questo piccolo promo all'interno di questo programma, e ringrazio Cristiano e ho apprezzato molto gli strumenti anche di Marco Zappa, che voi non avete visto, ma sono bellissimi.
Grazie.
Grazie al grazie nostro pubblico, grazie a Marco Zappa, Ezio Guaitamacci, grazie da Cristiano Castelletti è tutto. Mille Voci torna domani con Nicola Colotti. Ci ascoltiamo A Day in the Life, che chiude il Sgt. Pepper's dei Beatles. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the and I went into a dream.